La figura è una figura umanoide. Ora che ce l'avete davanti, soprattutto davanti ai vostri occhi, capite immediatamente che il suo volto è una parodia di quello che avete visto intorno al quadro. E quindi forse, probabilmente, è la stessa identica persona. Quindi il padre di famiglia, della famiglia che risiedeva in questa casa. È un po' bassino il tizio, non è alto come voi, ma le sue movenze, la sua ossatura, soprattutto i suoi modi di muoversi, sono molto scostanti e sembra quasi addirittura che i suoi arti facciano fatica ad essere attaccati di nuovo al corpo, quindi le ossa forse non esistono quasi più in qualche modo. C'è una struttura, però non è così solida come i vostri corpi. Detto questo,
io sono a una certa distanza, giusto, comunque?
Sì, sei a circa 3 metri dalla creatura.
Ok, non distantissimo.
No.
Vabbè, io direi che una deflagrazione occulta non gli alleva nessuno, sto signore.
Ah, però.
Proviamo.
Che cos'è la deflagrazione occulta?
Faccio... è un incantesimo che scatena una...
È un trucchetto.
È un trucchetto, sì, per la precisione. Perché sono quelli che posso ripetere gli incantesimi, invece, giustamente mi corregge Fossa, sono quelli che eseguo una sola volta avendo un warlock di livello 1. I trucchetti, invece, sono, diciamo, delle magie, comunque a loro modo, che tu conosci,
apprendi bene. Non sfruttano gli slot incantesimo, esatto. Quindi non te li bruciano.
Puoi ripetere liberamente. E questo in particolare convoglia una quantità di energia che poi viene sprigionata addosso al bersaglio facendogli dei danni. Non so se l'ho preso perché ho fatto in realtà 10 più
colpito
più carisma,
quindi faccio
la creatura non ha armature particolari e non sembra molto interessata a deviare i tuoi colpi, quindi puoi andare con il danno del tuo deflagrazione. La situazione è questa: 10. Quando il tuo raggio mefistofelico colpisce la creatura, vi rendete subito conto del perché vi facevo questa descrizione di questa creatura un po' sconclusionata, perché il tuo colpo, e chiedo a questo punto di tirare anche un dado da 20, fa qualcosa di molto imprevisto.
13.
Un braccio viene colpito e viene completamente staccato dal corpo, il braccio cade per terra come se fosse inanimato, la creatura non bada al dolore o a qualsiasi altra cosa, ma la cosa che subito vi fa spaventare è che il braccio inizia a muoversi nella vostra direzione. Chiedo a Gonglur di dirmi cosa farà.
Smembrateli tutti come i Pokémon.
Sostanzialmente, cioè, io interpreto questo braccio che si sta muovendo
come una minaccia,
visto che mi rendo conto che probabilmente colpendo questa creatura si possono generare dei pezzi che poi potrebbero darci fastidio. Io spreco un incantesimo. Faccio intralciare nell'area, subito centralmente nell'area dove c'è questo corpo.
Ok, intralciare comunque è una molto grande, come è molto vasta, come riusciresti a veramente a riempire tutta la stanza.
Se non sbaglio, ha un'area. Anche i miei compagni? Sì. No, allora va bene. E allora produciamola sta fiamma, vai. La dirigo...
Sul braccio o su lui?
La dirigo sul braccio.
Vai.
Allungo la mano, produrre fiamma, tiro per colpire incantesimo.
9. Colpito.
Ok, quindi un D8?
Vai.
8.
Allora, il braccio in effetti subisce un buon danno, ma sembra comunque adesso essere un enorme braccio infuocato che viene ne verso la vostra direzione. Ma succede dell'altro, ovvero lui guarda te che eri il suo bersaglio preferito, che in qualche modo ha appena bruciato il suo braccio.
Pera viene con noi in suo combatte.
Pera, quando purtroppo ha tirato un 1, okay. Ma quando arriverà, okay, vi rendete conto di Pera. E vedi che lui ti manca, ma il braccio infuocato si avvinghia sulla tua caviglia che inizia a bruciare. Prendi un punto ferita di danno. Ma non è tutto. Nel tuo dolore senti che nel tuo zaino, e qua c'è il dettaglio che si era dimenticato, inizia a pesare come se qualcuno da dietro lo strattonasse. Tu, che sei dietro di lui, vedi che lo zaino si spalanca, si rompe e da esso esce fuori una figura femminile dal cappello nero molto basso, vestita in abiti decisamente battaglieri, con un'enorme, se non sbaglio, balestra pesante.
Dallo zaino.
Ti eri dimenticato che avevi rubato o comunque raccolto la miniatura di un cacciatore che avevi trovato dentro a una stanza.
Ma guarda sto Zoltar, se ne inventa una più del diavolo.
Quella mamma miniatura, che l'avevo descritta, aveva una sorta di tutte altre miniature buttate per terra, morte, e chissà per quale motivo ora quella miniatura ha preso vita.
Allora, vedi questa figura che da miniatura si gonfia sempre di più, lo zaino si sfascia ovviamente, e ne emergo quasi cadendo all'indietro, perché non riesco a rendermi conto di dove sono, che cosa sto facendo, ma reggo ancora la mia balestra pesante. E vedete questa figura tutta in nero, ha un cappello a tesa larga, un cappello molto maschile, con la tesa che copre un po' il volto, e il volto coperto da una specie di sciarpona, di sciarpa blu con dei simboli dorati, che non riuscite a capire però che cosa siano, e questa palandrana, questo pastrano lungo nero pieno di fibbie borchie, con questa balestra enorme e uno stocco al fianco.
C'è un non morto in questo momento che sta cercando di avere a che fare con loro due.
Mi guardo subito intorno, anche perché...
Umana?
Umana. Sembra umana.
Sembrerebbe umana.
Quello che vedi solamente la fascia degli occhi, poi vedrai dopo.
Però
beh,
la corporatura, le cose.
Sì, sono alta circa 1,70 m, però sono talmente coperta di roba che non riesci a capire se sono un uomo o una donna. Vedi dei capelli molto lunghi, neri, ma non hai ancora ben chiaro chi c'è sotto. E per me è stranissimo essere qui, anche perché un momento prima nella mia testa ero in un altro posto. Mi rendo conto che cosa sta succedendo, che è cambiato tutto completamente, e vedo questo braccio che in fiamme.
Agganciato alla caviglia di questa creatura.
Non ci metto molto.
Azzurra.
Balestra sul braccio.
Vai!
E tiro.
Vai, uno e salta,
no,
e salta la caviglia del gennaio.
No,
ti prego.
8, 9, 10, 11.
11, il colpo va assolutamente a segno.
Okay.
Vediamo che cosa succede.
Dai, 7.
Ok, il braccio in questo momento viene piantato come se fosse un chiodo contro il pavimento di legno, e quindi tu riesci a togliere subito il tuo braccio, e il braccio continua a muoversi infilzato da questo...
Resta sul perno sostanzialmente.
Esatto, così. Continua a toccare in giro.
Io mi giro verso di loro, mi tiro giù la sciarpa, e poi chi diavolo sia?
Abbiamo sempre il non morto.
Chiaro, però parlare in Dungeons & Dragons, se volete dare un istante di parola a questa creatura che è apparsa dal niente, potete tranquillamente farlo.
Noi chi siamo? Da dove spunti?
Dal tuo zaino.
Non lo so da dove arrivo, ma...
Chi sei?
Chi sono io? Chi siete voi? Io
abbiamo questioni più pressanti. Occupiamoci di questa creatura.
Anzi, no.
Punto la balestra verso di lui.
Eh beh sì, per forza.
Beh, non lo so, comunque fino a poco fa ero a Phandalin e adesso non ci sono più, evidentemente.
C'è poco ormai da dire, ma quasi a farsi largo con un salto e un colpo d'ali, la piccola Peralin cerca di colpire la creatura. Nonostante dimostrato la sua forza spaccando la porta che ti ha permesso di entrare qua dentro, purtroppo Peralin non fa altro se non comunque mettersi, infrapporsi tra di voi e la creatura.
Io a questo punto vorrei provare un tocco gelido sullo zombie. È tornato, amici. È tornato il 2. L'amico 2 è già tornato. Si è già ripresentato. Sembrava tutto troppo bello, e invece.
Gonglur.
Allora. Ho avuto percezione che la fiamma in qualche maniera avesse un'efficacia
sì.
contro la carne non morta?
Sì, diciamo che la tiene a bada.
Ok, allora visto che comunque sia era un trucchetto e anche
Vai.
Io posso utilizzare senza consumare slot incantesimi. 17.
17, complimenti. Ti chiedo a questo punto di tirare un dado da 20 e vedere quale parte prende fuoco.
5.
La volta adesso è molto più catastrofica perché è la testa che prende fuoco, un po' come Ghost Rider, e in qualche modo sembra dimenarsi la creatura per cercare di togliersi le fiamme dalla testa e a continuare a muoversi. Vedete proprio che si stacca dal corpo rotolando verso di voi, ma non è finita qua, perché sembra che le sue zanne vogliono azzannare in qualche modo i vostri corpi. Tocca alla creatura. La creatura in qualche modo, sì, tu avevi fatto 11, la creatura ha fatto 13, la creatura fa un 18. E adesso tirerò un dado randomico per vedere chi becco tra voi quattro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 è la piccola pera. La testa rotola. La senti nelle carni che ti sta mordendo e in qualche modo con la lingua sta cercando anche di salire sul tuo polpaccio.
Che può essere anche interessante.
Può interessare.
In altre situazioni.
In più il fuoco ti brucia. Sono 3 punti di danno.
Essendo tifling non ha resistente.
È bravissima, salvato dalla madre dei draghi. Quindi per te un solo punto ferita.
Uno va bene.
Il buon Marco non ha specificato che il tifling è una creatura diabolica, diciamo il frutto dell'amore tra un diavolo e un umanoide. Abigail, così ti chiami, tocca a te.
Allora, vedo questa testa avvinghiata alla sua gamba.
Sì.
Diventa rischioso cercare di provare a colpirgli la gamba. Quindi, cioè, a non colpirgli la gamba. Quindi a questo punto, in realtà, posso cercare di dare un calcio alla testa?
Come no?
Che è una cosa un po' che esula un po' da trucchetti.
No, no, è bello,
questo è il bello.
Però appunto voglio cercare di dare un calcio alla testa.
Sperando che tu abbia almeno un po' di forza, che se c'hai forza 5, allora a quel punto.
Più uno.
Vai tranquilla.
Vediamo, insomma.
Vediamo.
Se gli faccio partire la rotula. È 12.
12 è un gran bel colpo. In effetti tira pure il danno che è, ti lascio fare un D4.
2. Ci metto anche il più uno di forza?
Assolutamente sì. Allora, quindi diventa 3 punti. Allora, la testa si stacca, ma rimane lì e ti guarda con i suoi occhi infiammati e sputa fuoco. Capite anche che sta rimanendo poco di questo continuo bruciare, però sembra comunque essere molto nemica. Ma tocca a Peralin. Peralin questa volta è un po' più decisa. E vedete che fa un gesto veramente alla Peralin, ovvero con le sue gambe l'artiglio prende la testa e la scaglia contro il muro e la testa esplode. Ma il corpo dello zombie è ancora davanti a voi e cerca in qualche modo alla cieca di colpire le creature vive. Detto questo, tocca a Nefmir.
Io indietreggio e sparo un'altra deflagrazione.
Vai.
Faccio, sì, preso 13 più
ok
quello che è
sulla competenza, che dovrebbe essere questa, credo.
Ok,
colpito.
E tiro un D10 per vedere quanto li faccio e faccio 5.
Ok, dopodiché lo zombie colpisce e quanto gli hai fatto?
5.
Ti chiedo di tirare un dado da 20.
15.
La cosa brutta in questo momento è che gli fai fuori una gamba che non riesce a fare altro. Ormai lo zombie è un coso, la gamba cade per terra, vedete che continua a muoversi ma non va molto lontano, e a quel punto tocca a Gonglo.
È andata così bene fino ad adesso con le fiamme, io però dirigendola verso quello che resta del tronco, faccio ulteriormente un'altra fiamma e urlo: brucia!
3.
Brucia il culo!
di chi però?
Non il suo, esatto.
La creatura cerca di muovere il suo artiglio in maniera sconclusionata e tira un semplicissimo 2. Dopodiché tocca a Abigail.
Però è il secondo 2 a questo tavolo. 2-2 e un 3.
Ah, finché il mostro fa tiri più bassi rispetto ai vostri, va bene.
C'è stato anche Perlin che ha fatto un
allora,
tiri importanti.
Quindi, cioè questo essere che si sta dirigendo verso di noi.
Una gamba e un braccio, praticamente.
È rimasto solo quello? Sì. Una gamba e un braccio?
Salterino.
Vabbè, a quel punto allora guardo la situazione, inclino un po' la testa, abbasso la balestra, stringo il talismano, diciamo, il mio focus sì. arcano che ho al collo, e invocando una piccola preghiera, invoco fiamma sacra.
Ok, via.
Trucchetto, quindi fiamma sacra subisce un D8 danni radiosi. 8.
8, ottimo, ottimo. Quindi, il tuo colpo gli è fatale. Le fiamme riempiono il corpo ormai svuotato e cade proprio come se fosse un albero. Avete ormai, la scena è quella di una testa che ormai decora una parete, una gamba che si muove e un corpo che piano piano sta smettendo di perdere quello che ha la vita. Ma c'è una cosa che sembra il cadavere tenere e stringere tra l'ultima mano che gli è rimasta, quel foglio che aveva tanto incuriosito.
Sì, io però percepisco che è finito il combattimento.
Chissà.
Io tiro fuori la staffa, cioè percepisco che non è una minaccia quella mano.
Non è una minaccia, ma...
Ok, però
è pur sempre un
però non si sta muovendo verso di noi.
No, però okay. si muove sconclusionato lì nel posto in cui sta.
No, prendo la mia staffa e la punto verso di lei, che comunque...
Ah certo, ci mancherebbe, questo da dove arriva.
Sembra manifestata, non so da dove vieni, ma mi sembra che tu non abbia cattive intenzioni. Non hai cattive intenzioni, vero?
No, decisamente no. Perché dovrei avere cattive intenzioni?
Si è messa a combattere al nostro fianco.
Sì, è pure spuntata dal mio zaino e dice di essere venuta da Phandalin.
Sì, è vero, sono venuta da Phandalin. Stavo combattendo contro dei non morti, esseri strani, in un bosco. E poi sono comparsi... Li vedete quelli? Vi indico il quadro. Quei due ragazzini... Quel ragazzino e quella ragazzina inquietanti sono comparsi e a un certo punto è arrivata della nebbia, mi hanno trasformato in una miniatura, credo.
Ma l'ho detto, te l'ho sempre detto che si entravano loro. E tu, no, sono solo due bambini. Te l'ho detto che non erano due bambini, che dovevamo portarli qua, tenerli sott'occhio. Sono pericolosi.
Beh, di sicuro sono piuttosto inquietanti.
Ovviamente smetto di minacciarla adesso.
Notate però che Peralin... la sta guardando in maniera molto molto intensa, come se in qualche modo sembra ricordarla o conoscerla.
Perché la vostra amica mi sta guardando?
Non è esattamente la nostra amica.
Esatto. Se hai un po' di pazienza posso chiedere.
Perché il vostro uccello da compagnia mi sta guardando?
Se hai un po' di pazienza posso chiederglielo.
Certo. Finché non compaiono altri esseri
strani. Nel frattempo prendo il pugnale
sì.
e recido di netto la mano.
Ok, diciamo che fai un lavoro di fino in modo che non possano essere minacciati.
Esatto, per non essere attaccato.
Sì, ok, perfetto.
E cerco poi di, con il biglietto, cioè di guardare poi questa cosa che stringe in mano.
Toglie dalla mano in maniera veramente difficile, perché sembra quasi che la mano abbia un ricordo di questo foglio. E lascio a te il piacere di leggere quello che ho scritto.
Miei amati figli, vorrei poter fare quello che fanno tutti i padri e dirvi che i mostri non sono reali, ma non sarebbe vero. La vita può creare cose di squisita bellezza, ma può anche trasformarli in esseri orribili. Egoista, violento, grottesco, mostruoso. Mi fa male dire che vostra madre si è trasformata in uno di quei mostri, dentro e fuori. E temo che la malattia che affliggeva la sua mente si sia impossessata anche di me. Mi fa schifo pensare a quello che vi abbiamo fatto passare. Non ci sono scuse. Vi chiedo solo, anche se so di non avere il diritto di farlo, di cercare di perdonarci. Disprezzo ciò che vostra madre è diventata, ma la amo e la compatisco lo stesso. Rose, vorrei poterti vedere sbocciare in una donna forte e bella. Thorn, vorrei essere lì per voi, ma non posso. Questa è l'unica strada. Arrivederci.
L'hai letta a alta voce anche sì, nel...
Chiaramente.
Questa è la situazione che in qualche modo vi gela il sangue.
Io cerco di capire se in questa stanza, oltre ovviamente al luogo di un suicidio, ci può essere qualche cosa di strano che sì, può essere io... degno di attenzione. Di...
Vedo che lui è indaffarato, si è buttato sul cadavere come, insomma, evidentemente gli piaceva fare, visto che l'ha fatto anche con gli orchi. Però io voglio continuare un attimo la discussione Abigail, anche perché, insomma, comunque è una situazione da chiarire. Le faccio... Quindi tu hai coscienza del fatto che ti hanno trasformato in un essere inanimato, in una miniatura? Cosa sentivi in quel momento?
Mentre mi fai questa domanda, io comincio a mettere via la balestra, a richiuderla, la rimetto sulle spalle, mi tolgo un attimo il cappello, mi vedi in faccia e vedi, sono una donna umana, non sono di razze particolari, capelli neri molto lunghi, non particolarmente curata, cioè vi sembra una che ne ha viste di cose, ha combattuto parecchio e ha il naso rotto. Cioè, ha il naso che a un certo punto ha qualcosa che non va, cioè deve aver fatto botte con qualcuno sicuramente. E, beh, quello che vi posso dire è che stavo a Phandalin, stavo combattendo dei non morti in un bosco. A un certo punto ho visto della nebbia, sono arrivati questi ragazzini e sembrava che fossero a posto, fino a quando la ragazzina non mi ha farfugliato qualcosa e sono stata circondata dalla nebbia. Ricordo solamente che lei ha portato avanti la mano verso di me e mi sono sentita rimpicciolire. Sono diventata sempre più piccola, poi è come se fossi stata all'interno di una sfera di cristallo.
Quindi è stata la ragazzina?
Sì, mi ha preso, l'ho vista diventare gigantesca, o probabilmente mi sono rimpicciolita io. Mi ha preso e poi non ricordo più niente, ricordo solo che fissavo un salotto. Forse il salotto...
Quanto sotto. Tempo è passato secondo te? Hai un'idea?
Non ve lo so dire. Sto solamente... Cosa sta dicendo?
Ok, vuole parlare con te. Vuole parlare con te, ma ho bisogno di qualche minuto per concentrarmi.
E tanto non penso che andrà da nessuna parte.
Guardandola, ho visto che prima metteva la mano su un talismano. Posso cercare di capire di che cosa si tratta?
Sì, se arcano...
Sì, arcano.
Ok.
O religione.
Oh, ok, decidi tu quello che è più alto.
Zero.
Oh, uno. Beh, meglio bruciarlo qua che in combat.
Certo, sì, sì.
È il ciondolo appartenuto a una giostra per
il ciuccio esatto, dei gabber, esatto. Il ciuccio dei gabber, esatto. Anch'io in gioventù ero
alla Coca-Cola, sicuro.
Mi concentro ovviamente per fare parlare con gli animali in forma di rituale e non sprecare il mio prezioso incantesimo.
Subito senti la voce brontolona di Radar, il cane, che dice: ma io non me lo mangerei neanche io quello schifo per terra. È lì che si muove, vorrebbe che io lo mangiassi, ma io non lo voglio mangiare.
Ehi! Sento un attimo.
Feralin continua a dire: ma mi sembra di conoscerla, ma da quanto tempo lei è andata a Phandalin? Di che anno è lei?
Ciao Feralin.
Sì?
Ti sembra di conoscerla?
Un po' sì.
Non conosco il tuo nome. Parlo con te adesso. Non conosco ancora il tuo nome.
Io sono Abigail Van Larsen.
Piacere.
Piacere.
Gongler.
Sono più morta che viva, tra l'altro. Freddo.
La nostra amica qui dice di conoscerti. Vuole sapere da quanto tempo sei a Phandalin.
Come si chiama la tua amica?
Feralin. Era molto diversa quando l'abbiamo incontrata. Non guardare il suo aspetto piumato. Era un'aspirante avventuriera. Fammi ricordare il cognome.
Darst.
E per caso aveva un padre di nome Edgard?
Edgard.
Sì, aveva un padre di nome Edgard.
Non è possibile, quella... No, un attimo. io prima di imbattermi negli zombie, nei non morti, sono stata ingaggiata per trovare una ragazzina scomparsa, una bambina, ma si chiamava Eralyn.
Una bambina?
Era una bambina, non era una ragazza. Era una bambina, avrà avuto 7-8 anni e il padre era giovane e cercava questa figlia scomparsa, quindi...
Eralyn, quante volte sei sfuggita a tuo padre?
Un po'.
Con che frequenza?
Beh, un mese sì e anche l'altro mese.
Da quando eri piccolina?
Da sempre.
Ok. Lei non ha capito ovviamente perché...
No, io infatti mi sto guardando così.
Sto per dirti una cosa e devi stare tranquilla. Sì. In forma di miniatura potresti averci passato degli anni. Forse anche un decennio intero. Se vuoi continuare a seguirci e provare a tornare a Phandalin, va bene, sappi che potresti trovare una situazione molto diversa rispetto a quella che ricordo.
Sì, tanto non avevo famiglia prima, non avrò famiglia neanche adesso, quindi...
Nella ricerca assidua, certo. Forse hai segnato per caso la percezione passiva, lì in basso a destra.
Sì, ce l'ho.
Ti chiedo di tirare un check di percezione, anche se... sperando che fai un buon tiro. Quant'è? Uno!
Sono le giostre di
ragazzi,
ragazzi, no. Giostre volumen anche lì.
Sperando che fai un buon tiro.
Per fortuna la
chiave,
tua
la chiave.
Per fortuna la tua percezione passiva, e questa è una piccola regola che non voglio troppo raccontarvi, però diciamo che è quella percezione che ti permette di notare le cose senza che il master ti faccia fare un tiro. Infatti in questo caso gli ho fatto fare un tiro sbagliando io e ha tirato un 1. Però la percezione passiva o anche abilità passive servono proprio a dare più risalto alle proprie abilità dell'essere più attento, dell'essere più deduttivo. Il caso che lui ha una percezione passiva di 11 gli permette di notare che su un angolo della parete c'è qualcosa che non ti sconfinfera, ovvero ci sono una serie di libri che non sono messi in una maniera giusta. Forse hai bisogno di qualcuno, di qualcosa, di un aiuto per decidere, perché secondo te potrebbe esserci nascosto qualcosa di...
Io li interrompo e dico: ehi, mentre voi state facendo conoscenza, prima di prendere anche un tè e dei pasticcini, guardate quei libri, c'è qualcosa che decisamente non mi torna, ma non riesco a capire bene che cosa.
La cosa che ti ha alzato, soprattutto, ti ha acceso la lampadina, è un libro che si chiama Diavoli Fantastici e dove trovarli.
Vabbè, visto che me lo fa notare...
Uno di voi tira un dado e l'altro tira l'altro. Chi fa di più?
Ci credo, rifatto uno.
No, cioè,
8. Bene, a questo punto arriva Abigail, che dice...
Io guardo lui.
Vedi che loro sono lì che fissano questo Diavoli Fantastici e dove trovarli. E con vantaggio cerchi di capire.
Quindi tiro i miei.
Sì.
16. 16.
Abigail suggerisce a Nefmir di premere la O di diavoli.
Pasticcini, E lo guardo che non è cominciata proprio bene.
Io fra di me e me penso già mi piace.
La libreria si apre. I cardi nascosti cigolano nell'oscurità. Scaffali polverosi fiancheggiano le pareti di un'angusta stanza piena di tomi decorati solo con rune misteriose e simboli minacciosi. Vedete un pesante baule in fondo al corridoio, accovacciato come se custodisse un segreto ambito, un segreto per cui vale la pena morire, a quanto pare, se lo scheletro con le pelli marce è un indizio dell'insidioso pericolo in cui tutti voi vi siete trovati. Quindi c'è una stanza piena di libri e in fondo c'è un baule semiaperto dove riverso c'è uno scheletro.
Attenti, mi avvicino molto lentamente.
Sì.
C'è luce, si vede?
La luce della stanza
arriva
grossa.
Dall'esterno.
Sì, la vostra...
Vabbè, in realtà noi...
Produrre fiamma.
Perfetto.
Io vedo.
Insomma, materializzando un piccolo globo di luce,
sì,
che può essere usato anche proprio per illuminare, sì, la stanza, e cerco di avvicinarmi piano. Se noto dei movimenti, insomma, cerco di stare allerta, perché si è appena animato un impiccato,
quindi. Direi.
E se non succede niente, arrivo fino al forziere e provo ad aprirlo.
Gli sussurro di stare attento, però. Sì.
Mentre tu, sì, con lo sguardo, cioè per te qua dentro, e c'è luce, una rivelazione, perché ci sono tanti libri che stanno in stato avanzato di decomposizione, ma alcuni si sono ritenuti molto più integri e riesce a leggere quello che c'è scritto, illuminato dalla luce di lui quando passa in mezzo. Alcuni titoli: alla luce di Osibus, rituali del chiamante di vita, cuore di mezzanotte, Buer, il traditore tradito. Un tomo nodoso che può essere in qualche modo, ed è veramente interessante, con Ho 99 problemi e un demone in più. Questo titolo un po' particolare. Mentre il buon Gonglur si avvicina, ora che sei lì vicino capisci che deve essere stato trafitto da dei dardi provenienti proprio dal baule.
Ok.
Quindi
mi fermo, cioè non lo sto aprendo, mi fermo un attimo. Questo mi sembra pericoloso. Dovremmo trovare un modo per aprirlo a distanza. Il baule è al centro della stanza, cioè c'è
modo per andare dietro.
Sì.
Cioè, per forza.
Sì, ma state attenti, potrebbe essere qualunque cosa.
Oppure con quel trucchetto che ti ho visto fare.
No. Secondo me possiamo provare, nel caso, se vai da dietro.
È logica, non è un trucchetto.
No, tocco gelido. Non è un...
No, tocco gelido è un...
Al massimo c'è taumaturgia che se... sì, o sì, l'altra, no, che serve per aprire e chiudere le
posso
porte.
Posso farlo io con taumaturgia?
Se vuoi, puoi farlo.
Anche, sì, no, è vero, anche io ho taumaturgia. Sì. Taumaturgia.
Se volete, potete, ovviamente, mettete in una posizione di sicurezza, vi immagino.
Certo.
E voi entrambi fate taumaturgia.
Cioè, nessuno gli sta davanti.
No. Spalancate, bam! Lo scheletro con questo colpo proprio si divide a metà. Le ossa, quelle che erano dentro, vanno dentro, e quelle fuori cadono sul pavimento.
Non succede
nulla. Okay. Forse la trappola è scattata proprio addosso, perché si vedono delle trafitture di un tempo, forse dardi.
Certo. Mi avvicino, guarda che c'è dentro.
Lo scheletro, anche lui, tiene in mano qualcosa, non in maniera così fissa, che va il tizio fuori da questa stanza, ma dentro ci sono quello che potrebbe essere definibile un tesoro. E ci sono tre volumi rilegati in pelle nera, tre rotoli probabilmente di pergamena e anche delle fogli probabilmente burocratici, legali, non riuscite a capire bene se non li prendete in mano, e forse anche una piccola sacchetta che è coperta dalla mano, dall'altra mano dello scheletro.
Io mi avvicino intanto, molto sospettosa, ritiro fuori la balestra,
sì,
che non si sa mai, e do con la punta dello stivale un piccolo tocchetto al baule, mm-hmm, per vedere, per assaggiarne la consistenza, per capire se si
è, non dico che si muove. È quasi che sta andando.
Ok. Giusto per capire.
Sì, non è un mimic.
No.
La mia paura un po' poteva essere quella, quindi
no.
Non si sa mai. Cerco di dare un'occhiata dentro. Con taumaturgia posso prendere cose, no, o no?
Ma si può leggermente spostare.
Posso solo spostare.
Io la vedo e dico
massa.
A me ormai sembra sicuro.
Faccio un passo indietro.
Controllo?
Prego.
Controllo tutto quello che c'è.
I tuoi modi di fare sono talmente gentili che sembra che queste cose si fanno raccogliere da te. E quindi, se vuoi, puoi segnarti nel tuo equipaggiamento, come ti dicevo, tre libri vuoti rilegati in pelle nera, che hanno un ottimo valore proprio come libri rilegati in pelle, tre pergamene magiche che dovete in qualche modo identificare passando un'ora a guardarle, e l'atto di proprietà della casa. Inoltre viene venduto anche un testamento di un mulino nelle terre di Barovia.
Okay. No, questa è tutta roba che a me non interessa, perché io sono...
Nel sacchettino, okay, trovate 3 gemme rosse.
Io voglio leggere tutti gli atti di proprietà, quelle cose un pochino più burocratiche.
Io lo faccio, faccio a loro.
È arrivato il commercialista.
Allora, non ha pagato le tasse.
Io mi avvicino ai libri che avevo reputato subito interessanti.
Ok.
Buer, eccetera.
Ok. Sono lì da poter essere consultati.
Va bene, li prendo.
Va bene, devi metterti nello zaino e fare tutto il resto.
Se anche li scorre, cioè leggendoli così rapidamente.
Non erano quasi, quasi romanzi. Ah, ma soprattutto okay. Quello di Buer è pesantemente fazioso contro questa divinità o okay. Questa creatura o okay. Essenza.
Ok, ok.
Io tengo solo le pergamene.
Sì.
Perché è l'unica cosa che ottimo. Mi interessa in quanto cioè, conoscitore della magia, diciamo sì. Così. Il resto.
Beh, le gemme me le prendo io.
Va bene.
Il resto dico: ci sono delle gemme, a me non interessano, spartitevele. Io voglio tenere solo queste.
Apprezzo la tua semplicità d'animo. Le prenderò io.
Magari le vuole Abigail.
No, nella chiesa abbiamo altri interessi.
Perfetto, i compagni d'avventura che sognavo.
Secondo me la chiesa potrebbe avere interesse. Qualche futura espansione, qualche gemma di discreto valore potrebbe comunque far comodo.
Non quella che servo io. Però sono punti di vista. E comincio a guardare il mulino e okay. Le carte.
Vedi che fondamentalmente è un testamento firmato da Gustav e Elisabeth Darst che lasciano l'eredità in casa, l'eredità della casa ai figli, ovvero Thornbolt e Rosavalda. Nel caso della morte dei genitori, i libri, le pergamene e gli atti di proprietà sono firmati appunto dai genitori e soprattutto parlano di questo mulino che si trova sulle montagne a est di Vallachi, che è questa zona di Barovia.
Quindi borbotto un po' a voce alta, sì. In modo tale che loro mi possano sentire. Quindi secondo questi atti i ragazzini avrebbero ereditato tutto la morte dei genitori. Un po' curioso, no?
Molto curioso, direi.
Quasi come se i ragazzini avessero fatto fuori i genitori per ereditare tutto.
Credo che siano mostri, ma non mostri così atroci e così calcolatori.
Anche perché a giudicare dalla lettera che il padre stringeva nelle mani, c'è un mostro che manca all'appello.
La madre?
Ebbene sì. E per quanto qui abbiamo letto abbia in odio quei due ragazzini, magari è vero che questa casa è infestata.
Beh, quei ragazzini non sono per niente simpatici.
Su questo siamo d'accordo.
Manca anche il neonato. Attenzione.
Sì? Chissà che fino a fa.
Manca anche il foglio che tiene in mano ancora lo scheletro.
Ah, c'è un foglio proprio? Allora lo prendo.
Ok. E questa volta tocca a Gonglur leggere quello che ci sta sul foglio. La prima cosa è che capisci subito che è un foglio chiuso, c'era laccato e sopra c'è la testa di un corvo. È molto pregevole questo sigillo.
Prendo il foglio dalla mano dello scheletro, spacco il sigillo di cera lacca e leggo a alta voce in modo che gli altri possano sentirmi. Al mio servitore più patetico, non sono un messia mandato dai poteri oscuri di questa terra, non sono venuto a condurvi sulla via dell'immortalità. Per quante anime abbiate dissanguato sul vostro altare nascosto, per quanti visitatori abbiate torturato nelle vostre segrete, sappiate che non siete voi quelli che mi hanno portato in questa bellissima terra. Non siete altro che vermi che si contorcono nella mia terra. Dici di essere maledetto, il tuo patrimonio dilapidato. Hai abbandonato l'amore per la follia, trovato consolazione nel calore di un'altra donna e generato un bastardo. Maledetto dall'oscurità? Di questo non ho dubbi. Salvarti dalla tua miseria? Non penso proprio. Ti preferisco di gran lunga così come sei. Il tuo temibile signore padrone Strad von Zarovich. Direi una famiglia leggermente disfunzionale.
Un pochino.
Io non so chi
è. Vero anche che pronunciando ad alta voce il nome di Strazvonzarovic, non dico che abbia tremato la terra, però vi siete sentiti quel, come se un colpo di basso da una cassa del peggior concerto heavy metal scassa.
Non so chi sia questo Vonzarovic, ma pare che il piccolo infante che manca all'appello sia stato probabilmente una delle cause scatenanti della rovina che ha colto questa famiglia, la famiglia Darst.
E quindi il bambino più piccolo era un bastardo?
Sicuramente sì. Chissà, generato con chi? Magari qualche adoratrice del demonio, non lo so. Magari qualche creatura mefistofelica.
Qualche rituale interessante.
Qualche vampiro a questo punto, non morto?
Potrebbe.
Ci sono creature di tutti i tipi qua intorno.
Abbiamo due opzioni. Continuiamo a scandagliare questa casa nella speranza di trovare il mostro o qualunque segreto si celi dietro alla caduta della famiglia Darst, oppure uscire da qui e provare a tornare a Phandalin.
Oppure uscire da qui e provare a rinterrogare i due simpatici amichetti che sicuramente ricompariranno frignando e dicendo che non c'entrano nulla con tutto questo.
Ti ricordo che i due simpatici amichetti hanno avuto la capacità di trasformare Abigail in una miniatura per una decina d'anni. Io forse ci andrei un po' piano.
Beh, Abigail penso che li voglia rincontrare, no? Non hai nulla da dire.
Questa volta non credo che proverò a stringere loro la mano.
Ci sta.
Comunque, avete avuto anche voi a che fare con loro? Quindi?
Sì, ci hanno mandato qui dentro, alla ricerca appunto di un mostro che dovrebbe infestare i sotterranei di questa casa, che in realtà non abbiamo trovato.
Avete cercato i sotterranei?
Abbiamo cercato tutto.
Non abbiamo trovato
gli ingressi del
non
primo
esistono
piano.
Sotterranei.
A meno che in realtà i ragazzini non abbiano mandato voi e me qui per nutrimento, cibo di un qualche possibile mostro. Non dobbiamo cacciare nessuno, ma siamo noi le prede.
È una sfumatura interessante.
Sono abituata a cacciare. Veralin? Cosa dice?
Ancora la...
Tu non sei so. D'accordo con me? Mi capisci? No, no. Non siamo prede?
Usciamo.
Qui non c'è più niente.
Beh, i ragazzini vi hanno detto altro, hanno specificato qualcosa.
Niente.
Erano ossessionati dalla cantina, dal fatto che nei sotterranei ci potesse essere qualcosa, un mostro tremendo che li aveva spaventati, frignavano e si lamentavano di questo pericolo incredibile, di una minaccia anche verso i loro genitori. Abbiamo visto che fine hanno fatto in effetti i loro genitori.
Ma non c'è una cantina.
Non c'è una cantina, non c'è assolutamente nulla.
Proposta, fermiamoci un attimo qua. Riposiamo qualche ora e poi finiamo di scoprire il segreto di questa dimora.
Potrebbero esserci anche passaggi segreti?
Sicuramente, sì.
Diciamo che questa stanza che avete trovato, che era dietro un passaggio segreto, potrebbe in qualche modo essere, tra virgolette, sicura. Ovviamente non da fantasmi che trapassano le pareti come se fossero...
Certo. A me un po' di riposo farebbe bene. Quindi non ti dico di no.
Come volete, possiamo riposarci e poi ricominciare.
Ok, quindi in questa stanza la testa di un teschio vi guarda di sbieco, chissà appartenuta a quanto tempo fa, molto tempo fa.
Posso fare una torcia con i vestiti logori del...
Assolutamente sì, o con le pagine anche di alcuni libri.
Sì, e una tibia.
Sì, 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 sì.